neanche Ceccarini. Comunque, benvenuti.
Vi devo dire una cosa, ieri c'è stata questa, ci siamo ritrovati nella casa di Paolo Rossi, ho rivisto, ovviamente mi ha fatto un piacere enorme, ma soprattutto ho rivisto la nostra Toscana. Sono stato a mangiare in un posto che ho anche pensato.
E su questo, Antonio, guarda, colgo al volo l'assist. Anno senza Paolo Rossi e mi fermo qui. Lascio a te un pensiero, un ricordo, ma qualunque cosa.
Io l'ho anche ricordato nella mia storia su Facebook, diciamo per il sorriso che lui ha sempre emanato anche nei momenti più difficili della sua vita, sia a livello, diciamo, calcistico e anche a livello personale. Insomma, ne ha passate tante, però, e come l'ho conosciuto da calciatore, poi ho condiviso ancora di più l'aspetto, diciamo, di amicizia e di lavoro proprio a livello televisivo. Mi ha fatto lo stesso percorso, quindi Sky, Mediaset e Rai, proprio uguale. Stessi anni, stessa durata. E poi, insomma, in questi due anni con lui e qualcosina in Rai, proprio nei viaggi che facevamo anche con la nazionale, quando si poteva viaggiare con il charter, e ci siamo anche più uniti dal punto di vista proprio nel senso dell'intimo, ecco, ci siamo detti un po' cose nostre, perché nei viaggi abbastanza lunghi viene fuori anche la parte più interiore della persona, e Paolo era, insomma, era un uomo speciale.
Quindi non c'è nient'altro da aggiungere,
no,
su questo argomento.
Il sorriso, diciamo, sì. È un personaggio che ovviamente la grandezza che ha avuto nella sua carriera era rapportata alla grandezza e l'umiltà che ha sempre emanato. Non si sottraeva a nessuno, noi siamo andati in posti anche sperduti, ricordo una trasferta a Yerevan, fantastica, poi quindi, ma lui non si sottraeva a nessuno, anche perché lo conoscevano dappertutto.
Sì. D'altra parte, un campione del mondo dell'82, quel mondiale lì è stato, soprattutto, senza nulla togliere agli altri, il mondiale di Paolo Rossi.
No, è rimasto forse anche il mondiale più amato, anche perché, insomma, sì, anche nel 2006 si venivano un problema anche un po', diciamo così, di qualche scandalo, però l'82 si veniva da un momento particolare d'Italia, l'anno di piombo e quant'altro, quindi, insomma, problematiche anche, diciamo, sociali, sì. Invece credo che quello ha riunito un po' tutti, come del resto riunisce, diciamo, questi eventi importanti, però quello fu, è ancora ricordato secondo me in maniera diversa dagli altri.
Antonio, ti riporto sull'attualità, sul campo, facendo un piccolo passo indietro, stiamo raccontando live, insomma, l'Atalanta che sta perdendo, però siamo neanche alla mezz'ora, quindi c'è ancora tempo e modo per la Dea per ribaltare il risultato, ricordando che deve a tutti i costi vincere. Juventus che passa da prima nel girone, invece tornando a ieri sera in modo del tutto inaspettato, insomma, ma alla fine, se vogliamo, la vittoria della Juventus non tanto, ma il mezzo passo falso del Chelsea ci ricorda ancora una volta di come le insidie in una competizione come la Champions League si nascondano davvero nei posti più, e nelle partite, se vogliamo, anche più insospettabili, no?
Ma sì, d'altronde l'abbiamo sempre detto, insomma, le coppe europee sono così, l'atteggiamento diventa fondamentale, sempre l'atteggiamento una partita di calcio, però le coppe europee, ma basta vedere, insomma, la Champions League, dice, sembra facile, ma una competizione talmente, ovviamente anche altre, però credo la Champions ancora di più. Cioè, ci ricordiamo, io mi ricordo sempre di questo, mi sembra di 3 anni fa, quando ci fu la finale di Liverpool Tottenham, le due squadre dovevano uscire a gironi, Liverpool a danni del Napoli e il Tottenham a danni dell'Inter, e recuperò quei 6 punti in maniera incredibile alla fase a gironi. E sono arrivata alla finale di Champions League, poi vinta da Liverpool in maniera anche un po', diciamo, non giocando una delle migliori partite, però sappiamo che le finali sono strane, quindi le coppe sono così, quindi questo ribaltamento, questo arrivare primo della Juventus, vista anche come si sta comportando in campionato, uno può pensare, ma com'è, contro il Chelsea, poi che è la squadra campione d'Europa, e secondo me Chelsea, Liverpool, Manchester City e Bayern, metto un po' anche un pochino sotto il Real Madrid e ancora più sotto il Paris Saint-Germain, secondo me sono di un altro livello. Il Paris Saint-Germain è ancora di più sotto perché non ha mai vinto nulla, nonostante abbia avuto sempre grandissime squadre. Le altre, oltre ai titoli, sono abituate a giocare a certi livelli. Poi credo che, secondo me, qualcosina in più ci hanno delle altre. E per il resto c'è questa differenza tra a volte il campionato e proprio le coppe europee. Guarda caso l'Atalanta, che ovviamente c'è ancora da finire la partita, sicuramente ci auguriamo che la potrà rimettere, e sembrava una partita fondamentale, non dico che è in crisi, ma è un po' in difficoltà.
Considerando Antonio che cioè, l'Atalanta arrivava da un momento pazzesco di forma in campionato e il Villarreal da un momento pazzesco ma nell'accezione negativa.
È un undicesima, quindi con queste. Però vedi, anche il Villarreal, le squadre spagnole e portoghesi, le coppe anche, diciamo, tra virgolette, diverse dalla Champions, meno famose, meno anche a livello economico distribuite, l'hanno sempre interpretate con uno spirito incredibile. Perché non so se è mentalità, cultura, non so. Noi a volte magari tralasciamo questo, ovviamente non mi riferisco alla Champions, l'Atalanta c'è ancora un'ora da giocare, però ecco, noi in questo a volte li tralasciamo. Quest'anno devo dire che il 2-2 del Napoli, insomma, mi lascia un po' così, nel senso che 2-0 è stato preso 2-2, è un periodo che insomma prende anche abbastanza diversi gol, vedi il Sassuolo 2-0, 2-2, sì. Quindi è un periodo forse anche relegato al fatto che gli mancano i giocatori.
E tra l'altro, guarda Antonio, proprio su questo, costretto a lasciare il campo losano, portato fuori dalla golf car medica, quindi un infortunio che insomma appare grave, il primo di questo periodo del Napoli, oltretutto.
No, ma si era fatto male anche, sa, gioca allo Bosca molto bene, con la Lazio strepitoso, la partita dopo si stira. Insomma, dice vabbè, c'è l'organo, ok, ma se perdi un gioco, uno, due, tre giocatori a partita, poi diventa difficile per tutti, anche pur avendo un allenatore che insomma il suo mestiere lo fa bene, se non alla grande, che è Spalletti, e poi queste cose ne risenti, c'è poco da dire. Quindi torniamo al fatto che si gioca troppo e si gioca anche in maniera intensa, ma questo grido è stato fatto da tutti, anche dai più grandi allenatori, vedi Ancelotti, vedi Guardiola già 2 anni fa, e quindi ci auguriamo che magari certe cose andranno riviste, e quindi dipendeva ovviamente dall'UEFA, dalla FIFA, perché poi sento dire che anche il Mondiale vogliamo fare ogni 2 anni, la Coppa d'Africa ogni 2 anni, e poi insomma se non ti alleni diventa difficile giocare a pallone in maniera come vogliono loro, in maniera così frequente, e cercando di rimanere sempre a dei livelli altissimi di intensità e di qualità. Diventa difficile per tutti, anche chi ha gli organici importanti, forti, di qualità, e poi diventa difficile. E quindi, tornando all'ultima, mi dicevi appunto la Roma, che insomma era in un momento difficile, adesso può arrivare a prima nel girone e respirare un attimino. Vedi, le coppe, c'è questo sali e scendi che ovviamente è difficile anche da interpretare per certi versi, però è questo.
Chi è stato, Antonio, molto coerente in un contesto di grande difficoltà, e su questo voglio un tuo commento, è stato il Barcellona, perché obiettivamente fa rumore un Barcellona retrocesso, tra virgolette, in Europa League, ma non fa rumore nel contesto in cui, senza Messi e con tutte le operazioni folli di mercato degli ultimi anni, il Barcellona sostanzialmente ad oggi si basa solo e soltanto su una cantera che continua a tirar fuori ragazzi, Pedro, Nico, Gavi, eccetera eccetera, ma su un contesto poi di squadra che obiettivamente non vale un ottavo di finale di Champions League, e fa abbastanza effetto dirlo se si pensa che è pur sempre il Barcellona.
Fa effetto, ma è la realtà, e credo che anche loro abbiano capito, e non a caso l'arrivo di Xavi secondo me ha anche un senso, perché è stato uno dei grandissimi del Barça nell'epoca d'oro, e quindi credo che può riaprire un ciclo lui. Ho letto anche i suoi dettami, no? Dal punto di vista proprio non solo nel campo ma anche fuori, insomma tutto quello che lui vuole, e penso che possa veramente fare cose importanti. È normale che poi ci vogliono i calciatori, prima Neymar, poi Messi, Suarez, insomma hanno smobilitato una squadra che insomma, incantava come giusto che sia avendo questi calciatori. È normale che loro sulla cantera ci hanno sempre investito, ci hanno sempre creduto. Ora ancora di più dovrà avere poi la bravura di trovare dirigenti bravi, ma questo rappresenta anche un fattore per la nostra Italia, ragazzi.
Cioè, sì, certo.
I dirigenti bravi ti cambiano tutto, sia l'aspetto economico, sia l'aspetto tecnico, sia della valorizzazione dei calciatori, sia di arrivare a conquistare dei titoli oppure piazzamenti prestigiosi, perché i dirigenti fanno le squadre, rapportate all'allenatore. E per questo dico, noi in Italia si va sempre a vedere l'allenatore e si manda via un anno, due anni, poi via, perché non valutiamo come fanno spesso anche all'estero l'allenatore che può stare 7-8 anni in una squadra, perché no? Quando finisce un ciclo si manda via i calciatori, non si manda via l'allenatore. Io sono di questo avviso, ma lo sono da diversi anni, da sempre.
Antonio.
Perché poi sono i calciatori che ovviamente fanno un allenatore, anche. È tutto un rapporto in due. E l'allenatore li può migliorare tutto quello che vuoi. Poi sono, insomma, la qualità dei calciatori che vanno in campo, con tutto il rispetto. Perché poi giustamente c'è un allenatore che allena, che lavora fino al sabato, allena. Poi c'è un altro allenatore per la domenica, per le partite.
Così.
Nel senso, rimane sempre quello, ma bisogna trovare il giusto equilibrio. Ecco perché l'allenatore, diciamo, in sintonia con i dirigenti, deve lavorare in tal senso. Cioè Gasperini perché deve andare via all'Atalanta? Dove va? Cioè l'Atalanta è ormai un esempio a livello italiano, a livello europeo. Ora, in virtù di quelle parate stasera, non so, ci auguriamo tutti che possa andare su per il nostro calcio, ma anche perché per la simpatia, e poi essendo una squadra, diciamo così, tra virgolette, ancora provinciale, io, ovviamente il mio ricordo va a Verona, quindi certo, mi farebbe piacere.
C'è più un'immedesimazione.
Ma questo è la realtà, ragazzi. Oggi in Italia si va a guardare i calciatori e quant'altro. Gli allenatori, dopo un anno o due, perdono quattro partite e si mandano via. Non va bene. A parte un discorso anche economico, uno. E due, poi, ripeto, quando finiscono dei cicli, vi ricordate quello di... che poi andò via Mourinho, i calciatori dell'Inter vinsero tutto in tre anni, vinsero tutto. Milito fine partita in diretta sul campo, non so se firmo il contratto, se vado via, Michael, se via. Ecco, quelli bisogna andare via. Era il momento di andare via. Poi Giuseppe subentra il discorso affettivo, quella. Però quando uno ti dice così, vuol dire che ha dato tutto. Mi spiego? E quindi poi devi aumentare il contratto tre volte, poi cosa prende? Uno prende tre volte, allora l'altro deve prendere uguale, quindi si deve adeguare poi a un discorso anche economico, un po' come ha fatto la Juve, se andiamo a vedere, concludo. Arrivo di Cristiano Ronaldo, cosa ha comportato? Che anche altri, chi guadagnava tre ne prendeva sei, voleva sei, ma è normale. E quindi magari poi non hai vinto, soprattutto la Champions, e sono tutte nate cose che poi hanno portato a una situazione, diciamo, abbastanza difficile. Troppo lungo,
No, avevamo qui in, come dire, in religioso e rispettoso ascolto.
Silenzio.
Sì, silenzio e ascolto. Però effettivamente, Antonio, siamo arrivati al gong, quindi dobbiamo salutarti.
Ci si sente la prossima settimana. E comunque sia, tornando a quello che dicevi sul quando pensavi a noi e al pranzo in Toscana, purtroppo sai benissimo
sì,
che
ho mangiato,
c'era
ho
solo
mangiato
Lorenzo Marucci protagonista quando si parla di piatti. Noi ormai siamo fuori dal progetto.
No, anche voi lo so.
Ma poi è curioso, dice, perché mette in mezzo me su questi discorsi che io, anzi, cioè sarei ben felice, quindi deve parlare per se stesso Nick, ovviamente in diretta, poi davanti a un piatto, insomma, si comporterebbe in modo incoerente con questi discorsi, ma non devo certo dirlo io.
VAR, a questo punto ci vuole il VAR.
Sì,
ciao
Dice,
ciao Antonio.
Ciao a voi, ragazzi.
Ciao Antonio.